Radio 3, lezioni di musica. Steve Reich, Variations for Winds, Strings and Keyboards, con Carlo Boccadoro.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alle lezioni di musica. Gli ascoltatori di questo brano forse avranno difficoltà a riconoscere immediatamente chi sia l'autore, perché il sound è completamente diverso da quello di altre composizioni di questo autore, che era un autore ed è fino a questo momento un autore perfettamente riconoscibile proprio grazie alla sua strumentazione. Un autore americano, uno dei maestri del minimalismo americano, Steve Reich. Però fino al 1979, quando Steve Reich scrive questo brano che stiamo ascoltando, che si chiama Variations for Winds, Strings and Keyboards, cioè variazioni per legni, archi e tastiere, fino a quel momento la musica di Steve Reich era stata scritta principalmente per il proprio ensemble, Steve Reich and Musicians, che consiste principalmente di percussioni e strumenti a tastiera, quindi marimbe, xilofoni, pianoforte e tante percussioni, no, bongos, maracas. È una musica molto ritmica, molto colorata, basata appunto sulle ripetizioni di brevissimi pattern. Nel primo periodo della sua attività c'era anche questa tecnica che si chiamava il phasing, in cui una delle parti accelerava mentre l'altra rimaneva allo stesso tempo. Però in di base era l'uso, il grande uso degli strumenti a percussione che rendeva riconoscibile il suono di Steve Reich, delle marimbe. Ecco, in questo brano non c'è nessun tipo di strumento a percussione. Questo è un brano appunto del 1979 che testimonia da un lato come la musica di Steve Reich stesse diventando molto popolare. Cioè Steve Reich comincia, come tutti gli autori del minimalismo, davanti a pubblici estremamente ridotti. Spesso non sono nemmeno fatti da musicisti, sono danzatori, videoartisti. Comincia veramente nelle cantine, come si sarebbe detto una volta, in circuiti alternativi, in spazi, in gallerie d'arte. La sua musica non viene eseguita nelle sale da concerto. Il mondo, l'establishment musicale americano, ma non solo, non li riconosce quasi, né lui, né Glass, né Raleigh, come dei compositori seri. Le orchestre non suonano la sua musica, infatti non esiste musica per orchestra fino a questo momento. La sua musica però, dopo i grandi successi di Drumming del 71 e dopo il suo capolavoro di Music for 18 Musicians del 76, come vedete, la sua musica comincia a utilizzare sempre più forze, sempre più colori. Music for 18 Musicians ha 4 pianoforti, 3 marimbe, xylophone. Comincia a scrivere per organici sempre più grandi, quindi espandendo il proprio pensiero in maniera quasi orchestrale. ma in realtà lui non ha mai voluto fino a quel momento scrivere musica per l'orchestra sinfonica tradizionale, e non lo fa neanche in questo caso, anche quando per la prima volta riceve una commissione da una grande orchestra che è la San Francisco Symphony, che gli chiede un brano per la propria stagione. Però lui non ha nessuna intenzione di rinunciare a un suono particolare, anche se è completamente diverso dal suo tipico sound con cui veniva identificato, e scrive un brano dove ci sono una coppia di oboi, dei fiati, un gruppo di ottoni, tre trombe, tre tromboni, tuba, ci sono gli archi che tengono queste facce sonore, ci sono tre pianoforti e ci sono tre organi elettrici, che sono gli strumenti per cui lui aveva scritto molto all'inizio della sua carriera. Uno dei suoi capolavori è appunto Four Organs. Quindi è vero che si poteva suonare in sala da concerto nella stagione sinfonica, ma non è comunque un brano per orchestra tradizionale, non lo è nemmeno nella forma. È un brano che lui descrive come una ciaccona, cioè una serie di variazioni che si ripetono su una progressione armonica di breve durata, che è quella che abbiamo ascoltato all'inizio. Adesso già stiamo ascoltando la prima variazione, quindi prima erano delle figure in ottavi che si alternavano fra flauti e oboe, sempre raddoppiati da organi e pianoforte. Adesso comincia una... Se sentite, ci sono i sedicesimi, sono canoni dove, diciamo, aumenta la velocità. Come sempre, Steve Reich si chiama una musica a doppia velocità, cioè noi possiamo scegliere se ascoltare tutti questi canoni veloci che rimbalzano fra di loro con le tastiere e i pianoforti, o seguire questa lentissima progressione che va avanti veramente a una velocità glaciale negli archi e che si basa su continue modulazioni di accordi sospesi. Lui aveva scritto all'inizio una versione dove gli archi suonavano molto di più ed era anche decisamente più dissonante come versione, poi la butta via e decide di tenere tutte queste armonie che sì, a un certo punto risolvono, spesso con accordi di settima e di nona, però spesso, come vedete, sono sospese. Vedete che gli archi fanno tutti accordi di quarta e sesta, cioè di accordi di posizione che non risolvono sulla nota principale, quella che viene detta la tonica, e quindi hanno questa idea di accordo sospeso. E in più utilizza questi lentissimi movimenti armonici che modulano attraverso questi poli che lui decide, che sono da do minore, do bemolle. Lui usa sempre queste scale pentatoniche per la melodia. Quindi noi possiamo decidere se ascoltare questo pezzo come una specie di adagio sotto o come un allegro sopra, perché sopra invece queste figure che diventano, poi vedrete man mano che andiamo avanti, diventano sempre più veloci e si inseguono, sono tutte a canone e ci sono sempre due colori. Uno è questo che sentite, che sono i flauti con gli organi, i pianoforti, quindi più morbido, un attacco più morbido dei flauti. E poi invece a questo seguono sempre quello degli oboi, che ovviamente hanno un colore più appuntito, più spigoloso. E nonostante questo brano appartenga appunto alla scuola ripetitiva, se voi vedete la partitura, in ogni battuta c'è qualcosa che cambia, perché se non cambia sopra, cambia la progressione, quella lentissima degli archi sotto, che devono fra l'altro suonare sempre senza vibrato, come se fossero a loro volta una specie di organo elettrico molto ampio come sound, no? Non hanno nulla di romantico, non hanno nulla del tipico suono dell'orchestra sinfonica, anche straussiana o malleriana o anche solo stravinskiana, insomma. Ogni tanto ci sono questi grandi crescendi di ottoni dove però lui mette in partitura, scrive never brassy, cioè mai sguaiati, non devono mai esagerare gli ottoni, devono sempre avere questo suono morbido, rotondo, arrivare a un massimo di intensità e poi tornare indietro. Ci sono delle ulteriori punteggiature armoniche che arrivano ogni tanto. Ecco, sentite che arrivano gli ottoni.
crescendi molto lenti.
Quindi anche un brano molto diverso dalla tipica concezione minimalista. C'è la ripetizione, ma allo stesso tempo c'è una continua variazione, non a caso appunto il brano si chiama così. E anche il tempo è continuamente alternato fra figure pari in 6/4 e battute dispari in 5/4, quindi il materiale è simile ma ritmicamente viene continuamente contratto ed espanso, quindi noi abbiamo la sensazione di sentire qualcosa di simile ma sempre diverso. E man mano che le variazioni cambiano, che sono divise in tre, diciamo, in tre grandi periodi, è un brano che dura parecchio questo, circa 6, 10, 9 minuti, sono quasi mezz'ora questo brano. Man mano che le sezioni passano dalla 1 alla 2 alla 3, assistiamo appunto a questa accelerazione delle figure veloci, e invece è questo quasi contrarsi di quella parte che sta sotto. E lui deriva fra l'altro dall'antichità, cioè lui è un grande appassionato di autori come Josquin, come Perotinos, che con i Cantus Firmus appunto estendevano una semplicissima melodia magari di qualche battuta, la facevano diventare immensa, fino al punto di non essere più riconoscibile come melodia, diventava solo la linfa da cui partiva tutto il resto, no? E lui fa lo stesso con questa serie di modulazioni degli archi e delle tastiere sotto. È un brano che fa storia a sé nella produzione di Reich, perché poi lui dopo scriverà altri brani ma per orchestra, chiamiamola tradizionale, cioè con un'orchestra come si potrebbe trovare in un brano di Strauss o di Berio, di... Non scriverà mai più per questa strana orchestra di fiati, organi e tastiere. E questo suono così originale che viene fuori in realtà non si troverà più. Gli altri suoi brani per orchestra sono molto più tradizionali da questo punto di vista. Sono un po' un passo indietro, sono un po' un segnale che infatti a metà degli anni Ottanta c'è stato un periodo di grande neoconservatorismo, se vogliamo, della musica, specie della musica americana. E quindi lui, poi una cosa che lui abbandonerà completamente dopo aver scritto brani come Three Movements e Four Sections, non scriverà mai più per orchestra sinfonica e tornerà a scrivere per ensemble d'elettronica con capolavori come Different Trains o City Life, quindi abbandonerà completamente questo mondo dell'orchestra con cui non si è mai trovato a suo agio. Ad esempio lui non ama per niente questo brano che stiamo ascoltando, Variations for One String Quartet, non gli piace affatto, non gli piace l'idea che avesse tutta questa modulazione, non gli piace il sound. A me invece piace moltissimo e per questo ve l'ho proposto. Però è vero che è un brano che è un po' un unico nella sua produzione, tant'è vero che le persone che lo ascoltano, io stesso la prima volta che l'ho ascoltato all'inizio non avrei pensato che era un brano di Steve Reich, perché ha proprio un mondo di colori a parte, fa storia, se nasce e muore con se stesso. Tra l'altro stiamo ascoltando la prima celebre incisione fatta proprio dalla San Francisco Symphony, diretta da Edo De Waart. Ecco, qui è iniziata una nuova sezione che vedete che ancora accelera, inizia con delle quartine rapide, la musica acuta diventa sempre più rapida, invece queste fasce sotto quegli ottoni di nuovo che quasi coprono i legni, così, cioè li inglobano e poi loro spariscono e riappaiono le figure veloci. Invece qui siamo tornati con i flauti, quindi la stessa figura ma più morbide. È un brano molto difficile da suonare perché richiede da parte degli archi questo tenere queste fasce per mezz'ora molto faticoso. Hanno poche occasioni di fermare l'arco. È difficile anche per gli ottoni che devono appunto controllarsi anche nei registri estremi molto bassi del tuba, devono riuscire a partire dal nulla e crescere poco e tornare indietro. Vedete che c'è molto movimento armonico, le armonie continuano a cambiare, mentre fino a quel momento anche in Music for the Musicians i cambi da un accordo all'altro erano molto più lenti. Quindi è un brano dove lui ha sperimentato delle cose molto diverse dal solito. Questo era qualcosa che era nell'aria, cioè questa idea di voler esplorare grandi, che non solo perché appunto le grandi orchestre cominciano ad accorgersi di questi compositori, grazie anche al successo che ha John Adams, e non è un caso che negli stessi anni anche Philip Glass, che prima non aveva mai scritto niente per grande orchestra, comincia a scrivere le sue sinfonie, comincia con il ciclo di sinfonie su temi di David Bowie e andrà avanti, adesso mi pare che ne ha scritte già 15-16, cioè per grande orchestra. Anche lui prima non, la sua orchestra era diversa, anche le orchestre che usava nelle opere non erano quelle tradizionali. Questo è stato visto appunto da molti critici come appunto un'involuzione, cioè un entrare nell'establishment, un uscire dal mondo della sperimentazione delle avanguardie e scrivere della musica per orchestra che piacesse agli abbonati. Ma mentre Glass ha continuato poi ad andare avanti con entusiasmo su questa strada, Reich appunto ha sentito che stava un po' tradendo la sua, si stava un po' imborghesendo, diciamo così, e stava diventando appunto una musica che piaceva troppo al pubblico tradizionale ed è tornato a fare lavori molto più sperimentali dopo. Però questo è il primo tentativo, diciamo, di andare d'accordo col mondo delle orchestre sinfoniche. Bisogna calcolare anche che mentre nel suo ensemble i musicisti Reich erano quasi tutti amici suoi da decenni ed erano gente che non faceva problemi a provare per mesi anche le sue composizioni senza porsi problema, quando lui arriva dentro la grande macchina delle orchestre sinfoniche si trova che ci sono tot tempo di prove, non di più, perché poi c'è da fare la sinfonia di Brahms e quindi non c'è la possibilità per lui di lavorare sui dettagli o di provare o di ascoltare varianti come era abituato, e questa cosa, mentre a Glass non ha creato alcun problema, a Reich ha dato molto fastidio fin da subito il fatto che di avere sempre degli enormi limiti di tempo per provare questa musica, che comunque è difficile da fare, e quindi spesso dice che c'erano state delle esecuzioni molto mediocri dovute a questo. Quindi è un mondo dal quale è voluto uscire presto, proprio perché non gli piaceva anche questa macchina organizzativa con cui, anche giustamente, sono organizzate le orchestre sinfoniche. Non si possono fare prove di 9 ore di un pezzo solo, insomma, a un certo punto, mentre invece lui col suo ensemble era veramente, quando ha fatto Music for the Musicians ha provato quasi un anno, ecco, per riuscire a ottenere quello che voleva, quindi non potendo avere lui il controllo della situazione, perché lui non è direttore d'orchestra, quindi la sua musica era in mano ad altre persone che in più avevano anche degli orari molto limitati per farla. Quindi questa è un'altra delle cose che lo ha convinto a lasciare poi il mondo delle orchestre sinfoniche. aver esplorato questo mondo di strumenti così, lui però appunto giudicherà questo un esperimento fallito. In quel periodo, fra l'altro, si rimetterà a studiare l'ebraico, si riavvicinerà al mondo della sua religione ebraica e nei due anni successivi alla composizione di Variations for Wind, Strings and Keyboard scriverà quello che è un altro dei suoi capolavori assoluti, che è Tehillim, dove però lui non è certo un brano orchestrale, è un brano che ha tre cantanti, ritornano tutti i suoi strumenti a percussione, ci sono anche qui gli organi elettrici e un quintetto d'archi piccolo tutto amplificato, quindi si ritorna con l'idea dell'ensemble da camera amplificato, che poi è sempre stato il suo mondo, no? Quindi abbandona veramente, poi ci tornerà dopo appunto con Four Sections, ma anche quello lo giudicherà un esperimento fallito. La cosa interessante di Reich è che lui è un musicista molto pragmatico, quando vede che c'è qualcosa che non ha funzionato non insiste, ecco. E solo negli anni successivi scriverà un altro brano che si chiama Variations, che stavolta però è per tre vibrafoni, due pianoforti e 12 archi, per il danzatore Akram Khan. Quello lo convince un po' di più di queste altre variazioni del 79, però anche quello comunque è un brano che non si è imposto nella sua produzione. Questo tipo di studio sulle variazioni sono anche questi dei momenti di passaggio, però è chiaro che a partire da Tehillim poi lui comincia a, e poi scriverà Different Trains, tutti questi grandi capolavori che però sono appunto per organici piccoli. Però è stato un esperimento interessante questo per Steve Reich, l'idea di cercare di applicare le sue tecniche, soprattutto col fatto che lui aveva appunto cominciato di nuovo a studiare il mondo della cantillazione ebraica, il modo in cui la voce veniva usata durante la cantillazione ebraica, con questo uso continuo di frammenti melodici che però, anziché essere spezzettati, vengono uniti uno all'altro con questi frammenti per formare delle melodie più lunghe. Questa cosa lui la userà tantissimo ovviamente in Tehillim e anche in altri brani vocali successivi come Proverb. Però ecco, queste variazioni per me non meritano di essere messe in un angolino come vorrebbe lui. Anche a livello esecutivo sono molto poco, c'è un'altra incisione discografica della Los Angeles Philharmonic e basta, mentre invece dei suoi altri brani ci sono tantissime incisioni. Però è interessante per me vedere i compositori anche in questi momenti di passaggio in cui magari fanno delle cose che loro non considerano completamente riuscite e però in realtà puntano lo sguardo verso quelle che poi saranno gli altri loro brani importanti del futuro, no? Diceva anche Luciano Berio, che fra l'altro poi è stato l'insegnante di Steve Reich, diceva che un brano meno riuscito in realtà serve a preparare il brano più riuscito che si scrive successivamente. Se non si passa attraverso, se non si tenta, anche sbagliando, qualche strada nuova e si continua invece a scrivere bene quello che si sa già fare, non si cresce come artisti. E senz'altro questa sfida che lui ha fatto con organici molto più ampi, con il mondo dell'orchestra sinfonica, è stata molto utile, anche se appunto in realtà poi i brani suoi sono solamente tre quelli per l'orchestra, no? Poi però ad esempio un brano come The Desert Music, che è un altro dei suoi grandi capolavori, quello ha anche un'orchestra molto grande, coro, però l'orchestra lì è trattata in maniera completamente diversa dal brano che avete ascoltato oggi. Cioè lì l'orchestra assomiglia molto di più al suo ensemble, è trattata a gruppi, a blocchi, e le figure che lui dà alla sua orchestra di quel brano lì sono simili a quelli che si ritrovano in brani come Music for the Musicians. Nulla di questo si ritrova in questa variazione. Qui è diverso il colore, sono diverse le melodie, è diverso l'uso dell'armonia, diverso l'uso delle modulazioni, è diverso tutto, cioè come se lui si reinventa se stesso, però poi non gli piace come se si è reinventato. Però secondo me invece è un brano molto bello, molto gradevole, è molto difficile eseguirlo in concerto proprio perché ha questo organico folle, bisogna trovare tre organi elettrici, tre pianoforti, cioè non esistono brani con questo organico, c'è solo questo, e quindi per farlo e programmarlo o si fa un festival dedicato a Steve Reich o se no dopo ci vorrebbero delle ore per portarvi gli strumenti, rimettere un'orchestra sinfonica normale. Sono brani molto poco pratici dal punto di vista appunto di come è organizzato il mondo di un'orchestra sinfonica, quindi ascoltarla dal vivo è molto molto difficile. Per fortuna questo disco della San Francisco Symphony è ancora adesso disponibile, sull'altro lato c'è anche un'incisione storica di un grande capolavoro come Shaker Loops di John Adams, quindi è un disco che vi consiglio assolutamente. È molto interessante, io vi consiglio di ascoltare questo brano un'altra volta, magari senza me che ci parlo sopra, perché è un percorso molto interessante in realtà. Secondo me lui non ha sfruttato a pieno poi le potenzialità di questo brano, perché questo uso continuo che lui ha delle modulazioni è una cosa che non ha più fatto, non ha più voluto usare, invece l'ha usata molto bene, avrebbe potuto esplorarla un po' di più. E anche il fatto di scrivere questi brani senza percussioni, quindi senza quelli che sono anche i suoi cliché, e costringendosi quindi a usare il ritmo in un altro modo, e a usare il contrappunto in un altro modo, e a usare i colori in maniera diversa, con questa nebbia strana formata dagli archi, sono tutte cose che sono rimaste in potenza, potenziali, ma che ad esempio nei brani successivi per orchestra lui non sfrutta nulla di tutto questo, usa gli archi in maniera molto più normale, più melodica, oppure in modo con delle strappate ritmiche, fa quello che ci si aspetta da lui, non so come dire. E in Three Movements ancora di più, che quello è proprio un brano che lui ha quasi, non dico ripudiato, ma insomma è un brano che si capisce che è un brano di puro mestiere. Qui ci sono tante intuizioni che lui ha lanciato in aria, ma che non ha poi voluto, tanti semi che lui ha lanciato, di cui però non ha voluto raccogliere i frutti. Però è sempre interessante da ascoltare, anche quando le cose poi appunto non vanno come magari sarebbero potute andare. Con queste bellissime Variations for Wind, Strings and Keyboards di Steve Reich io vi saluto, vi ringrazio molto per aver ascoltato la lezione di musica e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto a tutti quanti da Carlo Boccadoro.
Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.